pillole di mashup.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento di Mashup ora ci porta a parlare di lusso, lusso anche nelle piccole cose direi.
Piccole di grandezza ma non di prezzo. Stiamo parlando degli smartphone, che già uno dice devo cambiare lo smartphone, ti costa
comunque
mica
tanto.
Poco.
Sì.
C'è chi vuole spendere di più. E allora oggi parliamo dei diciamo che sono quasi sempre iPhone, penso.
Sì.
I telefonini più costosi al mondo.
Okay.
E voi penserete già, penso un iPhone costerà 1000 passa, no?
Sì, sì.
Ne costerà 5000,
No.
Allora, il più caro telefonino di sempre costa solo 10 milioni di euro. 10 milioni.
Sì.
Ecco, sei rimasto senza parole, giustamente.
Direi di sì. Cosa fa anche?
No, aspetta, perché qui ho confuso i fogli. Quello è il secondo, 10 milioni. 44 milioni. Cosa
chi
fa?
Più, ti
fa
per il me caffè chi latte? Più spende meno spende.
Pensate che poi è un iPhone 6, quindi sì. Adesso è già anche sorpassato.
In più di tutto.
In più hai speso,
non puoi neanche più aggiornarlo.
Hai speso 44 milioni e c'hai un iPhone 6. Vabbè, però cos'è? Rivestito in oro 24 carati, platino e oro rosa, un enorme diamante rosa incastonato sul retro e bla bla, insomma è un'esclusiva dell'azienda Falcon Luxury per Nita Ambani, che è la moglie di Mukesh Ambani, imprenditore indiano multimiliardario e uomo più ricco dell'intera Asia. Ecco, però adesso questa signora c'ha un iPhone 6, chissà se lo usa ancora. Però c'aveva qualcosa, lo scanner per le impronte digitali incorporato direttamente nel pulsante home, quindi avevi una gran sicurezza. Non c'è sempre, non lo so.
Ah, magari quel modello non era.
A quei tempi non c'era.
Standard.
Invece
no, sto
adesso
pensando, quando le cade per terra deve cambiare, sai,
il diamante, deve cambiare il diamante perché si scheggia.
Sì. Vabbè.
Poi torniamo a quello un po' già un po' più cheap,
da
così.
Poveretti,
da poveretti di 10 milioni, 11 milioni di euro, e questo qua sempre c'ha l'oro, diamanti bianchi. E questo come mai è stato fatto? È stato commissionato a Stuart Hughes, vabbè,
sì,
insomma, quel signore lì che fa roba di lusso, da un businessman cinese che da tempo aveva un diamante nero, non sapeva cosa farsene.
Perché
ha detto,
non metterlo sul
facciamoci
telefonino?
Un telefonino. Poi il terzo, 8 milioni di euro. Questo, vabbè, sempre oro, diamanti e bla bla, sempre la solita suipa in fondo.
Sì.
Però questo te lo danno in uno scrigno di platino massiccio intarsiato, occhio, con vero osso di dinosauro T-Rex.
Secondo me è quello che vediamo anche, tra l'altro,
sulle
canale.
Immagini, non lo so, vedi un T-Rex, vedi un'unghietta.
Sì, potrebbe starci. Cioè, ma quindi,
questi hanno fatto, hanno preso il T-Rex vero, sono andati in un museo a sgraffignare un pezzo, non lo so, gliel'hanno dato, vabbè. E poi già ne arriva uno da 5,7 milioni di euro, e questo qui sempre
quello budget, diciamo.
Quello budget, sempre un po' le stesse cose, insomma, lì diamanti, oro e bla bla, però questo te la danno in una confezione di granito da 7 kg, sai che comodo portartelo in giro, rivestita in pelle Nabuc, che ho scoperto che non è un animale, Nabuc. Sono andata a guardare, ma è una pelle scamosciata ottenuta da pelle bovina, però molto delicata, che si rovina anche se ti va sull'acqua, una bella macchia te la fa,
però
subito.
Però lì probabilmente, secondo me, c'è una persona che porta in giro il telefonino dietro, no?
Dici sì, nello scrigno,
lo paghi.
Spero che poi lo scrigno lo lasci a casa.
Sì.
Arriviamo all'ultimo, 2,9 milioni di euro, questo qua sempre anche lì oro e bla bla, però questo qua fa ridere, che il pacchetto include uno smartphone rifinito a mano e realizzato, non porta smartphone, scusate, realizzato in vero piede di struzzo. Ecco, quindi vengo io col piedino dello struzzo con dentro il telefonino, ma non so io.
De gustibus.
Io resto sul mio, che vabbè, che c'ho il coso di plastica lì che lo.
C'ha il 3310 lei. Nokia 3310. Quello. Va bene. Questi erano i telefoni più pazzi e più cari del mondo.
Pillole di Mashup.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, eccoci qua, un nuovo appuntamento di Mashup nel quale si va a parlare di maschere.
Di maschere.
Carnevale?
Più o meno. Allora, se dico Arlecchino, a tutti viene in mente l'Arlecchino, no?
Sì,
a te,
sì.
Sai come è fatto l'Arlecchino? Come vestito?
A quadri.
Bravo,
no?
sì, a rombi, tutti a rombi, colorati.
Sì.
E uno pensa subito Carnevale.
Sì. Venezia mi viene in mente un po'.
Invece sbagli.
Ah.
Proprio sbagli.
Sapevo
anche paese.
Che,
sbagli anche città.
Tutto.
No, allora, praticamente queste maschere come Arlecchino, Pulcinella, Pantalone, che abbiamo in mente,
sì,
no?
Certo.
La più famosa secondo me comunque resta l'Arlecchino, in realtà non sono di Carnevale, poi sono entrate a far parte del Carnevale, ma nascono nella commedia dell'arte. d'arte.
Ah, giusto, è vero, sì.
Eh sì, che quindi è un teatro popolare che è nato in Italia o si è sviluppato in Italia tra il 500 e il 600. Allora, gli attori avevano dei personaggi fissi, che sono proprio questi, no? Quindi con delle caratteristiche, sì, ben precise, e avevano queste maschere, queste mezze maschere, insomma, che ti nascono la faccia, e ognuno appunto aveva il suo carattere. E col tempo, poi, dalla commedia dell'arte sono entrate anche nel carnevale, uh-huh, perché essendo maschere,
ci stavano.
Però, come dici,
ma
tu,
io mi ricordo che ho fatto, cioè, mi avevano vestito da Arlecchino,
vedi, perché è un classico da bambini, soprattutto ai
tempi,
nostri tempi,
cioè,
non ho più visto tanti Arlecchini.
Mio figlio, se l'ho visto da Arlecchino, mi mandava
Spider-Man,
no Pokémon.
Ah, Pokémon anche a carnevale. Non conosco, vabbè, io ho una femmina. No, allora andiamo, appunto, tu dicevi Arlecchino, Venezia, sì? Anch'io pensavo, invece no, Arlecchino è proprio originario dell'area di Bergamo. Ah. Bergamasche, che è il servo agile e furbo, sempre in movimento, e il suo costume, appunto, tutto a rombi, deriva tipo da abiti rattoppati, quindi è simbolo di povertà ma anche di ingegno.
Sì,
ecco,
sì,
lui è così. Poi c'è Pulcinella invece da Napoli, che è ironico, pigro e cinico, ma resiste alla difficoltà della, sì, vita. Pantalone invece è il mercante, qui arriviamo a Venezia, il mercante, okay, veneziano, che rappresenta il potere del denaro. Lui è ricco, avaro, è spesso un po' ridicolo, un po' un Paperon del,
sì,
Paperone,
sì,
mi viene,
ricordo,
in mente. E poi c'è Colombina, che è la ce ne sono anche altre di figure femminili, ma lei è quella un po' più presente, che è vivace, intelligente, e lei spesso è anche senza maschera, è una delle poche figure femminili davvero autonome,
okay,
nella commedia dell'arte. Poi vabbè, c'è Brighella, Dottore, Baldanzone, eccetera. Quello che è curioso è che nella commedia dell'arte non è che avevano il copione proprio. Loro avevano il loro personaggio, che sapevano quindi,
sì,
che carattere aveva.
Sì, un canovaccio c'era.
Avevano una sorta di canovaccio, e quindi, sapendo il tuo personaggio, le sue caratteristiche, io sono quello furbo, io sono quello...
Sì, dovevano riuscire a portare avanti
facevano,
la storia.
E sì, quindi era un tipo di teatro, secondo me, molto interessante e creativo.
Certo, c'era un po' di improvvisazione.
Esatto, e ti calavi tu nel personaggio, lo facevi. Adesso, vabbè, se volete vestirvi a carnevale, nessuno vi sgrida,
Anzi, sì, però è un po' retro come cosa, effettivamente.
Il mashup non è retro.
Noi siamo
stasera
retro,
proprio, a Bellinzona ti voglio vestito. No, te che sei. Non metti musica stasera,
sì,
capannone.
Sì.
Ecco, da Arlecchino.
Va bene, sarò vestito così. Va bene, sono pronto a tutto.
Mashup su Radio Ticino. Mashup su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, eccoci qui in questa puntata di Mashup, pronti a parlare di libri in questo caso, giusto?
Esatto, di libri. Andiamo in una libreria di Milano. Allora, non so, sì, se vi è mai capitato di passare davanti a una libreria, ma anche qui le nostre, Locarno, Bellinzona, Lugano, Mendrisio, e tu passi via, non è che hai intenzione proprio di comprare un libro, ma in vetrina vedi qualcosa che ti cattura un po' l'occhio,
sì,
ti viene voglia di entrare e magari prendere proprio quel libro. Ti è già capitato?
Sì. È vero,
vedi?
Che se fatta bene, una libreria anche la vetrina può indurre in tentazione.
Esatto,
sì,
ti invoglia ad entrare. Allora, questa è una storia di solo un paio d'annetti fa, non andiamo indietro. Cioè, in agosto 2024 è successo proprio questo alla libreria, diciamo così, storica Oepli di Milano, che è stata fondata a fine dell'Ottocento e poi tramandata proprio,
sì,
in famiglia. E quel giorno arriva un cliente, va lì, vicino al Duomo, no? E succede una cosa un po' particolare. Allora, loro hanno le vetrine, no?
Sì.
E lui va, ma non va da un venditore, va dalla cassiera e praticamente gli dice: ehi, compro 5 metri di vetrina. Scusi, non capisco. Dice: già, di solito lei fa solo la cassa. E non è...
Insomma,
finché alla fine questo ha detto che quella vetrina, perché ne hanno diverse di vetrine, ma proprio una ti piaceva proprio come erano messi i libri, no? Si è innamorato della vetrina.
Della vetrina come erano messi?
Sì, allora lui ha deciso di comprare tutti i libri della vetrina. Attenzione, non è che voleva le copie che c'erano dentro il negozio, lui
voleva,
ha voluto
quelle,
proprio quelle, quindi hanno dovuto svuotare la vetrina, perché voleva,
sì,
proprio quelle che erano esposti, e chiamare un mega taxi, un taxi tipo van, perché erano tipo, quanti libri erano? Tipo 200, e quindi lui si è comprato via, ha speso tipo 10.000 euro, così, perché gli piaceva,
sì,
la vetrina.
Per una vetrina, non è,
sì,
male come cosa.
Ma vorrei sapere se poi li ha letti questo signore.
No, li ha riposti nello stesso modo a
casa sua.
Sì,
ha fatto,
sì,
una vetrinetta in sala, vetrinona, 5 metri di vetrina, e quindi diciamo ci sono persone particolari.
Ma guarda che c'è gente che ha problemi forti.
Sì, e non si sa bene, anzi aveva detto che magari magari sarebbe tornato poi in futuro per altre vetrine. Poi non so se è tornato. Comunque è una storia curiosa, che poi anche appunto il proprietario della libreria ha detto non era mai successo. Ma ci credo che non è mai successo.
Penso bene. La vetrinista comunque sarà stata contenta, diciamo, esatto. Ha ricevuto una gratifica.
Quindi diciamo a voi che avete le librerie, curate bene le vetrine. Mi raccomando, che se passa quel sciur lì magari tira via su tutto.
Mashup. Pillole di Mashup.
E cari ascoltatori di Mashup, anche oggi ci siamo, o ci sono loro, i grandi fatti in poche parole, a cura di Matteo Vanetti, i fattoni.
Eccoli qui, sopravvivere in modo estremo. Nel 1952 un biologo chiamato Alan Bombard attraversò l'Atlantico in gommone, nutrendosi solo di pesce e plancton per oltre 2 mesi.
Urca!
Ha dimostrato che il mare può essere una dispensa a patto di avere lo stomaco decisamente molto forte, questo era importante da dire.
Ok, il pesce.
Plankton, c'è buono che il plankton c'è.
Il plankton, non lo so.
Tu prendi sushi?
No.
Vedi, però in questo caso non è la stessa cosa.
Sì.
Va bene, un giornale del 1987 riportò la storia di un uomo che affermava di avere 228 anni, 70 mogli e un figlio appena nato. Se la matematica non è opinione, ha battuto ogni legge biologica conosciuta dall'uomo.
Ma allora, se c'era sul giornale, avranno verificato prima di scriverlo sul giornale.
Sì, sapendo quanto sono attendibili i giornali.
No,
poi
vabbè,
nel 1987, più guardiamo i giornali del passato, più ci rendiamo conto che...
Sì, vabbè, ma chi lo sa? Vabbè, io mi fido del giornalista lì che ha scritto l'articolo.
Tinker Toy era un gatto talmente piccolo da essere alto 7 cm e 19 di lunghezza. Praticamente un felino tascabile che rendeva ogni topo dei paraggi un temibile predatore.
Ma era più piccolo di un ratto.
E anche del mio cane. Va bene, andiamo in questo caso in un pub inglese del Dartmouth. Il fuoco del camino arde ininterrottamente da oltre 150 anni. Si dice che si contano anche le braccia portate dalla vecchia sede. La fiamma non si spegneva da almeno 3 secoli.
Ma queste cose a me affascinano, devo
Vero?
Dire. Sì, guarda lì che l'impegno mantenere viva la fiamma.
Poi c'è quell'apprendista che si dimentica un giorno e
pensa,
butti via,
butti via anni e anni, secoli.
Il celebre vibrafonista Lionel Hampton suona il pianoforte usando solo i 2 indici, proprio come se stesse colpendo i tasti del suo vibrafono. Uno stile unico che dimostra che come l'abitudine sia dura a morire, anche se si cambia lo strumento.
Ma suonava bene o cosa?
A quanto pare sì. Perché faceva musica jazz a 2 dita.
Wow, io faccio così sulla tastiera del computer,
sì,
e scrivo benissimo.
Io ho imparato a fare.
Tu hai
sì, però non sono
bravo,
capace.
Io no.
Poi da quando ce l'hai io scrivo male, che tanto corregge lei. Quindi...
Male, malissimo. Matteo Vanetti, bocciato.
Hai ragione, sì.
Mashup su Radio Ticino.